e mi ha ricordato un'altra volta quanto siamo privilegiati di poter incontrarci così alla luce del giorno. Non abbiamo la Gestapo fuori che ci cerca o che vuole chiudere le nostre chiese evangeliche. Siamo contenti, no? Di essere qua. Bene. Qualche annuncio prima di andare al brano della parola di Dio per oggi. Oggi andremo al lago con gli adolescenti, partiremo dopo il culto e passeremo lì un paio di ore, qualche ora insieme. Prima di magari salutarci per l'estate e poi ripartiremo a settembre. Mercoledì, incontro di preghiera alle 20:30. E questi sono gli annunci per questa settimana. Voglio che aprite le vostre Bibbie nel libro di Atti questa mattina. Libro degli Atti. Magari è un capitolo 27 che vi incuriosisce un poco, perché io l'ho letto tante volte, sicuramente anche tu, e magari ti viene la domanda: cosa me ne devo fare con questo racconto del viaggio di Paolo partendo da Giudea, da Israele, per arrivare a Roma? Cosa potremmo imparare da questo capitolo? A me il Signore mi ha dato diversi principi, diverse lezioni che secondo me possono essere di edificazione per tutti noi questa mattina. E voglio leggere, non tutto il capitolo, ma voglio leggere, iniziando dal versetto 1 e poi vi dirò dove leggere insieme a me per avere un po' la visione panoramica di questo capitolo. Come ho detto, ed è anche intitolato, quarto viaggio missionario, Paolo è inviato a Roma. Versetto 1. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo con altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio dalla corte Augusta. Saliti sopra una nave di Adramitto che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Versetto 4. Partiti da là, navigammo al riparo di Cipro perché i venti erano contrari. Poi versetto 7. Dopo che hanno trovato una nave alessandrina per far vela verso l'Italia, versetto 7, navigando per molti giorni lentamente, giungemmo a fatica per l'impedimento del vento di fronte a Cnido, poi veleggiamo sotto Creta al largo di Salmone e costeggiandola con difficoltà giungemmo a un luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. Intanto era trascorso molto tempo, la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa, con grave danno non solo del carico della nave, ma anche delle nostre persone. Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. E siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, di passarvi l'inverno. Intanto si era alzato un leggero scirocco e, credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino. E poi, se leggessimo avanti, vedremo che vengono portati fuori rotta da una tempesta e dopo vari episodi contrari finalmente arrivano a Roma. E vogliamo studiare insieme questo brano questa mattina. Signore, veniamo davanti a Te bisognosi, riconosciamo di essere bisognosi. Io riconosco, Signore, di essere bisognoso, Signore, del Tuo tocco questa mattina, bisognoso della Tua parola questa mattina, come lo hanno anche i miei fratelli. Come vedremo, Signore, in questo brano del viaggio di Paolo, che potremmo dire simbolizza il nostro pellegrinaggio su questa terra, Signore, noi affrontiamo tempi difficili, affrontiamo venti contrari, affrontiamo ogni tipo, Signore, di ostacolo, e riconosciamo di aver bisogno della Tua guida, del Tuo aiuto, Signore, per arrivare in porto. Signore, ci inginocchiamo davanti a Te, io so che di mio non ho nulla da dare, da dire a questi miei fratelli. Non siamo qua, Signore, per ricevere una lezione teologica necessariamente, non vogliamo informazione, vogliamo trasformazione questa mattina. E Ti prego di aiutarci attraverso il Tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Amen. La settimana scorsa stavamo parlando, io e il fratello Giuseppe, di un libro che abbiamo nella nostra biblioteca che si chiama Non sprecare la tua vita. E in questo libro scritto da John Piper, lui inizia parlando di una frase che l'ha colpito da molto giovane. Magari si ricorda il fratello qual è la frase. La frase è questa: una vita sola prossima a concludersi. Una vita sola prossima a concludersi. E John Piper dice che questa frase gli è stata incisa nella mente perché era appesa a una catenella in casa sua, dove ogni giorno doveva passare varie volte, e gli è rimasto per tutta la vita. La frase specificamente diceva: una vita sola prossima a concludersi, quanto fatto per Cristo solo permarrà. Solo quello fatto per Cristo rimarrà. Quando arriverai a quell'ultimo giorno della vita, guarderai indietro ai tuoi giorni, in quel momento in cui avrai davanti solo il tribunale di Cristo. Pensa a quel momento. Tutto dietro, sai quello che è successo, i tuoi giorni, e davanti avrai solo il tribunale di Cristo. Le tue lacrime piangeranno? L'ho sprecata. L'ho sprecata! Ora, se crediamo veramente questo messaggio biblico, una vita sola pronta a concludersi, avremo interesse in sapere come posso fare che conti la mia vita. Vogliamo vedere attraverso la storia di Paolo come possiamo assicurarci di navigare le acque di questa vita facendo che la vita conti. Un giovane pastore racconta con passione l'importanza di rimanere attaccati all'unico strumento che può dare direzione alla nostra vita. Un giovane pastore racconta nella sua esperienza l'importanza di afferrarci allo strumento fondamentale, la parola di Dio, per assicurarci che quando arriveremo a quel momento, quel bivio, in cui davanti il tribunale di Cristo e dietro la mia vita passata, non dovremo dire quella maledetta frase: l'ho sprecata. E lui con molta passione dice, parlando di quello che le ha trasmesso un vecchio pastore, disse: una delle cose che mi disse questo vecchio profeta è stata una delle frasi guida della mia vita. E il giovane pastore, raccontando il consiglio del vecchio pastore, disse: non permettere che niente o nessuno ti rubi della parola che è nella tua bocca. Alcune persone ti offriranno delle cose irrifiutabili e devi ripudiare, devi rigettare ogni cosa. In quel momento il vecchio pastore cominciò a piangere perché lui era vicino alla morte. Lui vedeva molto di vicino il tribunale di Cristo e con lacrime negli occhi disse: ripudia ogni cosa, ripudia ogni cosa. Non permettere che niente entri nella tua vita per rubare la parola della tua bocca. Ripudia tutto. Il giovane pastore dice che il vecchio ha ripetuto tante volte questa frase che è stata come un marchio inciso a fuoco nel suo cuore. Il giorno arrivò in cui un uomo ricco arrivò al giovane pastore. Il giovane pastore venne offerto una opportunità irrefutabile. Una possibilità molto attraente per ingrandire il ministero. E appena le parole uscirono dalla bocca dell'uomo d'affari, le parole del vecchio profeta presero vita: ripudia ogni cosa, rigetta ogni cosa. Poi il giovane ricorda il giorno in cui era in piedi accanto alla tomba, al cimitero del vecchio pastore. C'era un piccolo mucchio di terra sulla bara ed un fiore. E lui riflette che mentre era lì in piedi, riflettevo su come Dio aveva usato quest'uomo nella mia vita, e le parole vennero alla mia mente come una piena: ripudia ogni cosa. Cosa farà che noi possiamo attraversare tutte le vicissitudini, tutti gli ostacoli e arrivare all'ultimo giorno non con lacrime, l'ho sprecata, ma con gioia. Signore Gesù, ce l'ho fatta. Cosa sarà? Sarà un attaccamento alla parola di Dio, all'unica parola che conta. Questo è lo strumento che Dio ha provveduto per non perdere di vista l'obiettivo. Questo è il faro di riferimento per le nostre vite quando le luci tutti intorno vogliono fare che la nostra navicella vada ad altri porti. Sarà la luce ferma, il faro della parola di Dio che ci condurrà verso la meta. Cosa ci sosterrà quando le bugie nemiche sono così subdoli e così convincenti? No, scendi a compromessi solo in questa cosa. Sarà la parola di Dio. Quale sarà quel strumento obiettivo quando la tua stessa anima è su e giù come una giostra e sei felice, poi sei triste? Qual è quello strumento che manterrà la tua vita stabile? È la parola di Dio. La parola che Dio ci ha dato per portarci al porto. Dobbiamo vedere in questo brano, soprattutto dal 7 in poi, come solo la parola di Dio ci farà rimanere sulla giusta strada. Solo la parola di Dio. E voglio che vediamo questo brano in modo parabolico, poi vedrete perché vedo qua un filo conduttore nella mente di Luca e poi di Paolo che riporta a fare una lettura così simbolica del viaggio di Paolo. Ve lo darò dopo, però voglio che cominciamo vedendo il versetto 1, quando decidono di salpare per l'Italia, decidono di salpare da Cesarea di Filippi verso Roma, salgono su una nave intorno al 60 d.C. e iniziano un viaggio che sarà molto più difficile e molto più pericoloso di quello che loro immaginano. Magari sei credente da poco, magari da tanto, voglio dirti una cosa e voglio che mi ascolti bene. Il viaggio sarà molto più difficile di quanto tu pensi. Magari ti hanno detto, no, ma la vita cristiana è tutto rose e fiori, è tutto facile. Bugia. Troverai ogni tipo di vento contrario, ogni tipo di scoglio, ogni tipo di voce ingannatrice. Ed è così che partono loro per iniziare il loro viaggio. Salpano e subito, versetto 4. Cosa trovano? Partiti da là, navigammo per Cipro perché i venti erano contrari. I venti erano contrari. Non so a che punto sei arrivato nella tua navigazione spirituale. Non so se hai già sperimentato questo fatto. Io l'ho sperimentato. Venti contrari. I miei vicini di casa non mi danno le pacche sulla spalla quando vado in chiesa. I miei fratelli tante volte non mi incoraggiano nel camminare nelle vie del Signore. Ma non dobbiamo stupirci. Non dobbiamo stupirci quando troviamo venti contrari dai tuoi familiari, dai tuoi amici, dalle persone nella chiesa dove frequenti, perché vedi, il nemico ha ogni risorsa alla sua disposizione, ogni vento spirituale per fermare il tuo percorso verso la tua destinazione. Ci sono correnti esterni a te, circostanze, persone, e ci sono un'infinità di correnti interni che lottano e lavorano dentro del tuo stesso cuore per impedire il tuo progresso verso la meta. E cosa sarà quello strumento che ti permetterà di andare avanti nonostante i venti contrari? Vediamo la vita di Hyde, che abbiamo visto in passato, un uomo di preghiera, lui ha trovato come Paolo ogni tipo di vento contrario, ogni tipo di vento contrario. Lui è vissuto intorno al 1890, è nato negli USA ed è stato chiamato in missione. E lui arrivò nell'India e subito dopo che arrivò e pose i piedi e nella terra indiana trovò un ostacolo. E i venti cominciavano ad esserli contrari. Predicò il suo primo sermone, Cristo può salvare il peccatore, e dal peccato, e gli è venuto subito un fratello per mettere il bastone tra le ruote. E gli chiese, dopo che aveva predicato, hai sperimentato tu la salvezza che predichi? E andò in tilt. È caduto. I venti erano contrari. Non ha potuto più predicare finché quei dubbi si sono risolti. Poi ha trovato difficoltà nell'imparare la lingua dell'India. Era un po' sordo. E il comitato di missione gli ha detto, Hyde, non stai facendo progressi imparando la lingua della persona comune per strada. Hyde disse, io non voglio conoscere la lingua della persona per strada, voglio conoscere la parola di Dio in indiano, perché sapeva che da lì l'ancora della sua vita. Nel 1898 aveva arrivata la prova più grande. Per 7 mesi è stato colpito dalla tifoide, aveva 2 tumori, benigni alla sua schiena che ha tenuto lui lavoro e lontano dal lavoro. Poi dice che c'è stata una cosa soltanto che l'ha mantenuto sano di mente. Non ha permesso che perdesse ogni spiraglio di speranza, era lì sdraiato, solo, immagina, un uomo lontano. Per noi l'India oggi non è tanto lontano, magari qualcuno dice sì, ma all'epoca era come andare su Marte. E lui era solo, non capiva la lingua, ed era sdraiato. E cos'è stato quello che ha retto, ha sorretto la sua vita? Una parola di Dio. Una parola che lui si aggrappava giorno dopo giorno. Prima Cronache 4:10, allarga i miei confini. Una parola dell'Eterno. E questo attaccamento alla parola ha permesso che Hyde poi lavorasse, si riprendesse e avesse 20 anni poi di successo nell'India. Una parola era quello che sorreggeva la sua vita e ha permesso che poi vedesse grandi successi. Arriveranno anche a te momenti come questo. Sarai sdraiato. Arriverà la brutta notizia del cancro, la morte di qualche persona cara. Avrai bisogno di conoscere la parola di Dio. Questo lo vediamo nella vita di Hyde e lo vediamo in tanti altri contesti. Noi purtroppo, mi dispiace dirlo, abbiamo tante volte abbandonato l'unica cosa che può veramente sorreggere le nostre vite. E quando lo facciamo le conseguenze sono devastanti. Nell'Ucraina sotto il comunismo i cristiani dovevano nascondersi, mi ricordava un po' quello che abbiamo visto a Berlino. E pensate al prima e al dopo della caduta della cortina di ferro. Prima si incontravano nelle case o nei seminterrati e riuscivano a fare dei raduni lontani dai centri popolati, lontani da tutti. Prima che cadesse la cortina di ferro, in questi raduni i ragazzi, giovani, adolescenti, si incontravano e gioivano non di chi aveva vinto la partita di calcio, non di chi aveva comprato un vestito, gioivano, dice Nick Ripken, che abbiamo conosciuto, della loro relazione con Dio. E una delle cose che facevano i responsabili era cercare di vedere, quando erano tutti radunati, quanto della Bibbia potevano ricordarsi a memoria i giovani. E prima che erano stati liberati, erano perseguitati, e il loro amore per Cristo li spingeva, questi ragazzini, questi adolescenti, a ricordarsi ogni parola che sentivano, perché era come manna dal cielo. E quando si sono messi tutti insieme in quel raduno, hanno messo giù per vedere quanto della Bibbia si ricordavano, hanno scritto quasi la Bibbia intera, per quanto era preziosa per loro. Cosa pensate è successo dopo che è arrivata la libertà? È finita la persecuzione, è arrivata la libertà, tecnologia, distrazioni. Hanno fatto di nuovo un raduno nell'Ucraina. Hanno cercato di mettere giù su carta ciò che si ricordavano questi adolescenti già liberi. Quasi niente. e quello che era scritto male. Fratelli e sorelle, cosa voglio dire? Dobbiamo afferrarci alla parola di Dio. Afferrarci, perché i venti contrari verranno e ci troveremo nei momenti in cui non abbiamo bisogno di una parola di un cantante o di un musicista. Avremo bisogno solo della parola di Dio. Arrivano in ogni caso al porto di Cipro, trovano la nave più grande, come vediamo in versetto 2, e loro devono adesso decidere cosa fare. Prima cambiano nave e vediamo che Paolo cambia il suo ambiente. E questo è molto interessante. Paolo, immaginiamo, lui è salpato su questa nave, adesso lui cambia ambiente, cambia nave, una nave di Adramito. E vediamo che lui cambia il suo ambiente. Nella nostra corsa verso la meta possiamo aspettarci tante volte di vedere il nostro ambiente cambiato. Vedremo come magari la scuola, il lavoro, le relazioni cambieranno intorno a noi. Paolo magari si era abituato, no, al rumore delle onde sulla nave sulla quale lui stava viaggiando. Ma aveva un segreto. Lui era un uomo motivato non da circostanze esterne, era motivato dall'unica circostanza che importa, dalla parola di Dio. Lui era un uomo che aveva nascosto la parola nel suo cuore, e l'uomo o la donna che ha nascosto la parola nel suo cuore non è condizionato di nessuna circostanza esterna. Non è condizionato da niente. Puoi mandare quell'uomo o quella donna in Shanghai e lo stesso per lui o lei essere a New York, perché ha una motivazione interna che lo spinge in avanti. Non gli interessa quello che c'è intorno a lui o lei. L'uomo che è ripieno della parola lo puoi mettere in scuola A, scuola B, li scivola, non gli importa quello che è la sua circostanza. E Paolo cambia ambiente. Se andiamo più avanti, vediamo che dopo che sono stati di nuovo impediti, in versetto 9, sono trascorsi molti giorni, molto tempo, e dice che la navigazione si fa pericolosa. Si fa pericolosa e sono forzati ad approdare a un posto dei porti. E devono decidere adesso, se vedete, dice che la navigazione si era fatta pericolosa, e loro devono decidere se partire o meno, e Paolo allora li ammonì dicendo, versetto 10, uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa, con grave danno non solo del carico della nave, ma anche delle nostre persone. E qui vediamo un uomo che è afferrato dalla parola di Dio. E lui dice una cosa molto interessante, lui li ammonisce, e questo per me è veramente uno dei cardini di questa storia. Perché lui va contro la parola dei professionisti e va contro la parola degli esperti di navigazione. Però lui dice una cosa che fa di lui un calibro diverso di uomo da quello che lui aveva contatto. Lui dice, uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa. E qui vediamo la differenza tra l'uomo che vede ciò che altri non vedono. Qua vediamo la differenza tra l'uomo che riesce a vedere oltre il velo e vede il piano di Dio, quando la maggior parte delle persone si fermano soltanto a quello che colpisce l'occhio. Vedo che la navigazione si farà pericolosa. Qua vediamo in Paolo l'uomo diverso dal resto delle persone, vediamo come lui è diverso dagli scribi, possiamo vedere qua come lui era un profeta. E qual è la differenza? Gli scribi o i laureati, potremmo dire, sono persone che hanno conoscenza di Dio per sentito dire. Hanno esperienza di Dio per conto di esperienze di altri. Ma l'uomo, come Paolo, ha un'esperienza in prima persona. Io vedo. Non ho bisogno che altri mi dicano come stanno le cose, non ho bisogno che altri mi riferiscano qual è il piano di Dio, perché io vedo che la navigazione si farà pericolosa. È un po' come il veggente dell'Antico Testamento, questo uomo, a volte donne, affascinanti. Il veggente, che vuol dire che ha una visione spirituale delle cose. Ha una visione che va oltre quello che sono le quattro mura o il soffitto di questo capannone e riesce a vedere con occhi precisi quello che sta veramente accadendo nel mondo. Il veggente lo vede in prima persona. Il profeta vede con i suoi occhi e sente con le sue orecchie. Lui sente, lui vede la parola di Dio in prima persona. E dovete sapere una cosa, è solo questo tipo di persona che ha una voce di Dio sperimentale che riesce a parlare in questo modo. Tutti gli altri non hanno questa convinzione, non sono in grado di dire alt tutto, perché io vedo quello che voi non vedete. Questo è vera convinzione, questo è vera passione. E solo questo tipo di uomo riesce a mettersi in piedi sul piedistallo e dire non mi importa quello che dicono gli esperti e non mi importa quello che dicono le altre voci, io vedo quello che voi non vedete. E quanto bisogno c'è per questo tipo di uomo e donna nella Chiesa moderna, non è vero? Quando tutti vivono dalle esperienze degli altri e pochi sono quelli che possono dire io ho fatto un'esperienza con Dio. Lascia che te lo racconti. E questa è una domanda da porti. Puoi dire di aver fatto un'esperienza con Dio nell'ultimo mese? Nell'ultimo anno? Puoi dire tu, devo raccontarti quello che Dio ha fatto in me di recente? Tante volte siamo abituati quando ci convertiamo di dare testimonianza, no, di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ma quanti di noi dopo 10, 15, 20, 30 anni possiamo ancora testimoniare di quello che Dio sta facendo nella mia vita? Ho visto Dio operare nella mia vita. Dio mi ha parlato l'altro giorno in modo forte. Sì, sappiamo che Lui si è rivelato oggettivamente sulla sua parola. Non minimizziamo, ma vanno a manette queste cose. Se tu leggi la parola e non hai un'esperienza della voce di Dio che ti tocca, che ti parla e che ti somministra vita, ti manca qualcosa. E non è questo di cui ha bisogno la Chiesa oggigiorno. Tanta teoria, tante lauree, tanti esperti, ma dove sono gli uomini e le donne che possono dire uomini, vedo che la navigazione si farà difficile. Questa è la differenza tra un uomo che parla di sentito dire, l'uomo che ha una relazione intima con Dio. È la differenza dell'uomo che conosce riguardo Dio e che conosce Dio. È una bella differenza che dobbiamo recuperare. E la Chiesa ha tanto bisogno di uomini così nei pulpiti e donne così che possano influenzare. Un predicatore disse, non c'è mai stato un periodo in cui i nostri pulpiti sono così pieni di educazione e mancanti di rivelazione. Magari noi diremo, non abbiamo né l'uno né l'altro, purtroppo, ma quello di cui abbiamo bisogno non è informazione, è trasformazione. Del dire quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. L'altra cosa che vediamo da queste parole forti di Paolo è che noi abbiamo un bisogno disperato di uomini e donne che possono leggere i tempi in cui viviamo. Noi stiamo per entrare in tempi difficili, Chiesa. La navigazione si farà pericolosa e ci sarà grave danno, non solo, dice Paolo, del carico, ma nelle nostre persone. Dove sono le voci che sono pronte a dire, guarda che le cose non stanno bene così. Noi non siamo attrezzati per fare questa navigazione. Affrontiamo momenti bui, il futuro sembra incerto e avremo bisogno di uomini e donne così, che parlano così, che possano dare un bersaglio di luce, che possono parlare da parte di Dio. Che Dio ci protegga di essere come il centurione, guardate come lui risponde, il centurione aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. Che frase, no? Che Dio ci protegga, a noi individualmente, alla Chiesa in generale, di essere persone che si affidano agli esperti, ai tecnici, alle strategie, alla pubblicità. E poi vediamo una cosa molto interessante, perché dice che levarono ancore e salparono. Levarono ancore. Levarono le ancore che li teneva radicati a quel porto sicuro, che li teneva ben fondati. Sappiamo che si scatena poi un vento impetuoso chiamato l'Euroaquilone. Che succede quando leviamo le ancore della solida parola di Dio? Cosa succede quando decidiamo di ascoltare gli esperti? Di ascoltare i padroni, no? Che dicono come dobbiamo fare le cose. Qual è il risultato? Sballottati, tutte parole che leggiamo qua, sballottati dal vento, trascinati. Non siamo in grado di resistere, ci lasciamo andare alla deriva. La nave fu trascinata via, non potendo resistere al vento la lasciamo andare ed eravamo portati alla deriva. Che frase sulla Chiesa moderna, no? Alla deriva assoluta. Il nuovo trend, dai, seguiamo quel trend. E l'altro trend, andiamo di là. Ah, c'è un predicatore, seguiamolo là. Sballottati da vento, da qua e di là. E chissà se Paolo, quando scrisse la sua lettera a Efesini, in Efesini 4,14, e disse che Dio ci ha dato pastori e dottori affinché non siamo più bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento e di dottrina. Chissà se non aveva lui in mente questa esperienza, che avevano levato le ancore quando lui aveva detto non levatele, poi sballottati da ogni vento e di dottrina. Descrive questo la tua vita? Trascinato, alla deriva, portato qua e là da ogni nuova dottrina, ogni nuovo vento che viene, che va, non è un gioco. Ti puoi trovare ad essere veramente, veramente distante del piano di Dio. Quando siamo stati questa settimana a Berlino, abbiamo visto in modo chiaro cosa succede quando una chiesa leva le ancore della parola di Dio. Siamo stati alla casa di Dietrich Bonhoeffer, magari alcuni di voi conoscete questo nome, c'è un film dietro. Ed è stata un'esperienza completa, negativa. Dietrich Bonhoeffer, sono convinto che era nato di nuovo, lui conosceva il Signore. Ma vedere dove è finita la chiesa della quale lui faceva parte è veramente sconvolgente. Parlavo con la persona che faceva la guida e gli ho chiesto riguardo alla chiesa di Dietrich Bonhoeffer, gli ho chiesto, ma la chiesa sua è conversatore, conservatore? Cioè, lui non capiva cosa significhi, cosa intendi dire con conservatore. Ho detto, quando loro aprivano la chiesa, facevano così, aprivano la Bibbia per guardarla insieme. Ah no, diceva lui, no, 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 come se avesse detto una cosa incredibilmente sciocca. Ma che stai dicendo? Poi gli ho chiesto, ma la chiesa di Bonhoeffer... credono che la Bibbia sia la parola di Dio? No, no, non sia mai. Ma credono che Gesù sia stato veramente il Messia, Dio incarnato? No, 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 per carità. Poi mi ricordo, parlavamo ancora un po' più con questa guida, e lui si stava per laureare, per diventare un prete ordinato nella Chiesa luterana. E gli ho chiesto, ma cosa distingue la Chiesa luterana dove tu ti sei ordinato? Mi ha detto, noi abbiamo fino qua un pezzo di stoffa che si mettono. Noi luterani lo portiamo fin qua. I riformati lo portano fin qua e quei mezzi riformati li portano fin qua. Mi ha detto, ma stai scherzando? A questo si è ridotta la Chiesa? Che una volta si è messa in piede contro i nazisti in Germania e hanno rischiato la vita. Molti sono morti. Perché? Perché hanno levato ancore della ferma e solida parola di Dio. Poi c'era pure il cattolico, infatti, che si è detto, ah, noi li portiamo così i collarini. E diceva, mancavi solo te, caro mio. Sballottati. E vediamo qual è il risultato quando leviamo ancore della parola di Dio? Versetto 17 c'è un riferimento interessante, quando dice che hanno levato ancore, dice che dopo che sono in mezzo a questa tempesta, calarono l'ancora galleggiante. Ed è molto suggestivo, no? Dopo che hanno issato l'ancora che li teneva radicati alla roccia, adesso cercano con questa ancora galleggiante in qualche modo ad ancorarsi a qualcosa, ma l'ancora galleggiante non fa il lavoro. Quante persone, quante chiese cercano di correggere la situazione della deriva della chiesa con ancore galleggianti. No, il Vangelo è troppo offensivo, dobbiamo puntare più sulle emozioni, sulla musica. Non possiamo affidarci alla parola così come è scritta, dobbiamo affidarci a personalità, a metodi, a crociate, manifestazioni, a non finire. Ma sono soltanto delle ancore galleggianti. E tutto il tempo, senza renderci conto, andiamo alla deriva. E nessuno è pronto a dire: poveri noi, povera chiesa moderna, povera chiesa del XXI secolo, che dopo aver levato ancore da questo prezioso libro, cerca di correggere la situazione con ancore che non servono a un bel niente. Cosa succede? Succede che loro per diversi giorni sono sballottati. Versetto 19, al terzo giorno con le loro proprie mani buttano al mare l'attrezzatura. E versetto 20, già da molti giorni non si vedevano né stelle né sole e sopra di noi infuriava un forte tempesta. Ogni speranza di scampare era ormai persa. La situazione è arrivata al punto di disperazione più completo. Le condizioni esterne sono completamente contrarie. Non ci sono punti fermi per navigare. La Chiesa potrebbe dire lo stesso: abbiamo buttato la via, non ci sono più punti fermi per navigare. E sopra di loro infuria una tempesta forte e la condizione interna è che hanno perso ogni speranza. Ogni speranza. Chi è che darà un passo avanti? Chi è che darà un passo avanti in questa situazione impossibile per correggere questa situazione negativa e dichiarare la guerra a questo spirito di sconfitta? Chi sarà? Chi sarà? Chi darà un passo avanti? Sarà un uomo o una donna che ha una parola da parte di Dio? Paolo si alzò in mezzo a loro. Immaginate persone completamente rotte, piegate. Bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà nessuna perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, perché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere. Bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Eccolo là, l'uomo afferrato da una parola sicura da parte di Dio. Non è un uomo che legge la Bibbia e dice: ah, non so se quella promessa è per me, non so se prenderlo letteralmente. È un uomo che dice: così dice l'Eterno, non ci sarà perdita delle vite. Lui dice: il Dio al quale appartengo mi ha detto, vedete di nuovo, mi ha detto. E la differenza tra il sentito dire e dire: no, io so che è vero, perché mi ha toccato nel più profondo della mia anima. Solo questo tipo di uomo o donna si può mettere in piedi in una situazione catastrofica. E mi chiedo se c'è una persona così questa mattina. C'è una persona così, che non legge la parola soltanto per dire: ah, ho fatto i miei 10 minuti, ma che legge la parola dicendo: Dio, ho bisogno di una parola da parte tua per questo giorno, perché io vado nella fossa dei leoni, vado dove il tuo nome è bestemmiato, vado dove sarò spinto a scendere a compromessi e a ridere alle battute dei miei colleghi di lavoro. Ho bisogno che tu mi fortifichi, oh Dio. O se ci accontentiamo con aprire la Bibbia e poi finita lì. Martin Lutero, nei giorni della Chiesa riformata, finalmente si è distaccata dalla condannazione della Chiesa di Roma. Li hanno portato davanti ai dottori, dei pezzi grossi, ai cardinali, e gli hanno detto: Martin, lascia di una volta il tuo folle attaccamento alla parola di Dio. Accetta ciò che dice il Papa, adora la Madonna, predica la salvezza attraverso i sacramenti. Un uomo di un calibro diverso si sarebbe piegato. Ma Martin Luther era un uomo afferrato dalla parola di Dio. La pressione era forte. Un uomo contro tutto il mondo cattolico. Uno. Contro i papi e i vescovi. Contro San Pietro a Roma. Un uomo. Un uomo che era posseduto dalla parola di Dio. E Lutero aveva una parola da parte di Dio per loro. Aveva una parola da parte di Dio per quei dottori, per quei cardinali. Lui disse: l'uomo sarà salvato per la sola fede, perché così è scritto. E a meno che Dio stesso scenda e mi dica il contrario, io andrò alla morte, perché ho la parola di Dio nel mio cuore. Non poteva piegarsi, non poteva piegarsi, aveva un tubo di acciaio dentro di sé che non lo permetteva di piegarsi, ed era la parola di Dio, un'asta d'acciaio. Versetto 24 è una parola di grande conforto. Questa settimana mi sono scoraggiato, ero in piazza Alexanderplatz a Berlino, e vedevo passare mucchio di gente, magari ti è capitato a te, ti fermi e guardi. Guardi ogni tipo di peccato, ogni tipo di baldoria, ogni tipo di... E ci viene, no? Di scoraggiarci, dire tutto il mondo va all'inferno. Tutto il mondo si sta allontanando di Dio. Ma guardate cosa dice per incoraggiarci. Dice Paolo: non temere, da parte di Dio bisogna che tu compaia. Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Dio ti ha dati tutti quelli che navigano con te. Tutti quelli che sono sulla barca della salvezza saranno salvati. Neanche uno si perderà. Dio non permetterà che neanche una vita di quelli che sono sull'arca della salvezza si perdano. E non dipende né da te, né da me, né da nessuno. Non dipende né dai nazisti che passano per mezzo dell'Europa e buttano giù tutto. Non dipende dalla Chiesa cattolica che ruba le anime di anime e anime. Io ti ho dato tutti quelli che navigano con te. Non ti incoraggia questa mattina? A me incoraggia molto. Perché lui salverà il suo popolo. Perciò uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Ho fede in Dio. Ora è importante, tante volte la fede viene, come dire, la mira viene sbagliata. Ho fede che questo accadrà, aspetta. La promessa è la base della nostra fede, non quello che tu immagini. Tante volte potremmo usare questo e dire: ho fede in Dio che mio figlio si salverà. Come lo sai? Non lo sai, neanche io lo so. Ho fede in Dio che durante la mia vita ci sarà il risveglio. Non lo so. Avverrà come mi è stato detto. Questo è la base della tua fede. Se tu basi la tua fede su qualsiasi altro oggetto, emozione, idea. È una fede fasulla. È una fede che non ha il sigillo del Dio vivente su di esso. È la parola di Dio, la base della nostra fede. Ci sarebbe tanto altro da dire. Il risultato qual è? 28-14. Altre vicissitudini che ti incoraggio ad andare a leggere. 3 mesi dopo imbarcano, arrivano finalmente in Italia, versetto 14, qui troviamo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni e dunque giungemmo a Roma. È arrivato al porto, è arrivato questo uomo che non importava cosa gli potevi buttare sulla strada, ostacoli, venti, difficoltà, voci negative, professionisti, ogni tipo di voce, era sorretto da una voce interna, la parola di Dio, ed è giunto a destinazione. La lezione per noi è quella, la stessa cosa, assicuriamoci di avere la parola di Dio nella nostra bocca e anche nel nostro cuore. Ripudia ogni cosa, disse quel vecchio profeta, rigetta ogni cosa, solo così puoi essere sicuro di arrivare alla tua destinazione. Signore, grazie per la tua parola, grazie per l'esempio dell'apostolo Paolo questa mattina, grazie Signore perché tu hai voluto che questo brano fosse scritto, trasmesso per noi, per edificare le nostre anime, per ricordarci, Signore, l'importanza di essere uomini e donne così, uomini che quando la tempesta, Signore, si scatena sopra le nostre teste, quando lo scoraggiamento prende i cuori di tutti intorno a noi, noi possiamo dire, alt tutto, io ho una parola da parte di Dio, io ho un messaggio dal Dio eterno. La Chiesa sarà salvata. Nessuno di quelli che sono stati dati a Gesù Cristo sarà perso. Signore, fortifica la nostra fede per questi giorni difficili, questi giorni bui, e fa di noi uomini e donne attaccati alla parola tua, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene. Grazie. Che Dio ci benedica. Radichiamoci sulla parola questa settimana e ci vediamo o in settimana o domenica prossima.